Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornati ai nostri microfoni all'onorevole Chiara Gribaudo, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio intanto a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Lo ricordo, deputata del Partito Democratico, vicepresidente del Partito Democratico e da qualche giorno è presidente della commissione d'inchiesta della Camera sulle condizioni del lavoro in Italia. Ricordavamo, Gribaudo, in apertura le comunicazioni oggi del presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio europeo. Oggi alla Camera il Partito Democratico presenterà una risoluzione proprio in vista del Consiglio europeo per spingere verso la ratifica del MES. Lei ha capito che cos'è che blocca il governo, che cos'è che non gli fa fare questo passo avanti?
Ma guardi, sul MES stiamo assistendo ad una sceneggiata propagandistica del governo anche oggi in aula e alla fine però vedrete che ratificheranno la modifica del trattato. La loro è una strategia molto pericolosa perché ci espone anche a figuracce internazionali e rischia di mettere il nostro paese nella condizione di essere considerato poco affidabile dai partner europei. Sono in un impasse perché da un lato devono mantenere la barra dritta di fronte a chi li ha votati, dall'altro sanno benissimo che il MES è uno strumento utile, come certificato anche dal Tesoro, di cui diciamo è ministro Giorgetti, quindi ricordiamolo, e che serve al Paese, che non può essere utilizzato come merce di scambio nei consessi europei, perché l'Italia col governo Meloni sui temi come l'immigrazione e l'austerità è una voce isolata e francamente poco credibile.
Le leggo subito un messaggio, onorevole Gribaudo, che è arrivato, uno dei tanti, al 342 14 26 902. Con la mancata ratifica del MES siamo passati da Stato fondatore dell'Europa a Stato ricattatore. Cosa pensa di fare il PD per costringere questa maggioranza a ratificare al più presto il MES prima che perdiamo totalmente quel poco di credibilità che con questo governo c'è rimasta ancora? In parte è già risposto, non so se vuole aggiungere qualcosa.
Aggiungo solo questo, il PD per l'appunto ha già fatto, non solo quando governava, ma anche drammaticamente dall'opposizione, cioè una volta che c'è stato tra l'altro la relazione del Ministero del Tesoro, abbiamo fatto una scelta in commissione ed è stata la scelta ancora una volta in cui stranamente, curiosamente, però l'opposizione, quindi il Partito Democratico, si è caricato una responsabilità nell'interesse del Paese, cosa piuttosto anomala perché diciamo i primi ad avere in teoria a cuore l'interesse del Paese dovrebbero essere le forze di maggioranza che invece diciamo hanno preferito l'Aventino. Noi ancora una volta ci siamo presi una responsabilità come era giusto fare e quindi abbiamo già attuato una strategia, così come abbiamo incalzato e stiamo incalzando il governo nelle sedi istituzionali e quindi nelle commissioni competenti. Naturalmente appunto ho già risposto e ho già detto che credo che poi alla fine anche il governo dovrà fare la scelta di ratificarlo, ma insomma come ci arriviamo sarà indebolendo ancora di più il nostro paese nei confronti dell'Europa e non solo.
Certo. Allora, altro tema, onorevole Gribaudo, è quello che riguarda l'Emilia Romagna, la ricostruzione dell'Emilia Romagna, perché il governo ha scelto, no? Sarà Figliuolo a guidare la ricostruzione. Ieri, commentando questa notizia, il presidente della Regione Emilia Romagna, Bonaccini, ha detto: noi siamo pronti a collaborare, ma è stato un errore accentrare le competenze. Le leggo, guardi, due messaggi dei nostri ascoltatori. Intanto Luigina scrive: buongiorno, con rispetto per il generale Figliuolo, trovo disdicevole la non nomina di Stefano Bonaccini a commissario. Mi auguro che qualcuno si ribelli. E poi ancora Roberto da Padova scrive: buongiorno a tutti voi. Cosa pensa Chiara Gribaudo della nomina di Figliuolo a commissario per l'alluvione? Bonaccini l'ha definita sbagliata, vorrei sapere da Gribaudo che cosa ne pensa.
Sì.
Gribaudo.
Ma allora, il generale Figliuolo è una personalità importante ed è una risorsa preziosa per il Paese, ha dimostrato grandi capacità organizzative durante la campagna vaccinale. Diciamolo però, perché fa piuttosto sorridere che sia proprio Giorgia Meloni che sul tema dei vaccini è stata sempre ondivaga e non ha mai fatto mancare critiche quando era all'opposizione a nominarlo, mi verrebbe da dire, in perfetta continuità con il governo Draghi. Sono appunto d'accordo però con il presidente Bonaccini quando sottolinea la pericolosità di accentrare a Roma delle decisioni sul futuro dell'Emilia-Romagna, con il rischio di vedere appunto accentrate le competenze, di non ascoltare gli amministratori locali che conoscono bene le problematiche e le urgenze di quel territorio. Per cui ha ragione l'ascoltatrice quando dice che è disdicevole, e francamente è proprio, come dire, l'ennesima forzatura di un governo che vuole ovunque fare dello spoil system anche su un commissariamento come questo, che invece avrebbe bisogno di una maggior coesione intanto a livello, diciamo, di paese, e poi sarebbe stato un segnale di attenzione distensivo, oltretutto di capacità istituzionale elevata, se ci fosse stata un'attenzione diversa al presidente dell'Emilia Romagna che, ricordiamolo, per l'appunto era già stato nominato commissario durante la fase difficile del terremoto e aveva già dimostrato, peraltro sul campo, di essere capace a svolgere quel ruolo e quell'incombenza in più, nonostante già la fatica del governare una regione come quella dell'Emilia Romagna. Quindi, diciamo, aveva a suo vantaggio un curriculum vitae che aveva già dimostrato anche coi fatti, e secondo me è sempre un valore aggiunto, la capacità di gestire situazioni emergenziali complesse del suo territorio, e quindi francamente è una scelta che mi lascia perplessa.
Una vittoria questa sulla questione ricostruzione Emilia Romagna di Matteo Salvini, secondo lei, onorevole Gribaudo?
Ma guardi, in realtà, visto che la nomina è quella del generale Figliuolo, mi sembra che abbiano deciso, cioè non mi pare che sia una vittoria di Salvini, mi sembra che sia semmai una scelta in continuità con quello che già era avvenuto e che dimostra che evidentemente, tra l'altro, non avevano grandi alternative, però hanno ovviamente riutilizzato la figura del generale Figliuolo anziché appunto favorire un dialogo con i territori, e questo mi sembra molto grave.
Certo. Allora, ricordo ancora che il nostro ospite quest'oggi è la vicepresidente del Partito Democratico, onorevole Chiara Gribaudo. Per le vostre domande, il numero di Radio Immagine a disposizione è il 342 14 26 902. Ieri c'è stato questo vertice di cui parlano quest'oggi anche i quotidiani, che ha messo insieme tutta, più o meno tutta l'opposizione, esclusa Italia Viva. È stata raggiunta questa intesa di massima sul salario minimo, no? Un salario minimo legale a 9 euro, c'è un rafforzamento dei contratti nazionali, c'è un fondo addirittura per aiutare le piccole e medie imprese. C'è un ascoltatore che chiede questo, Gribaudo: il Partito Democratico parla sempre di forze di opposizione, ma quali sono queste forze?
Queste forze sono senza dubbio il Partito Democratico, è il più grande partito di centrosinistra e il più grande partito all'opposizione di questo governo. Poi naturalmente ci sono le altre, c'è il Movimento 5 Stelle, c'è l'Alleanza Verdi e Sinistra, c'è naturalmente anche il Terzo Polo, anzi, diciamo così, Azione Italia Viva, perché insomma mi pare che abbiano seri problemi tra di loro, e io penso che dobbiamo fare lo sforzo naturalmente di parlare con tutti, ed è esattamente quello che abbiamo fatto proprio a partire dal salario minimo.
È soddisfatta di questa sintesi che in qualche modo ieri si è raggiunta?
Ma sì, sono molto soddisfatta, anche perché il salario minimo è un'urgenza del paese. Lo dico perché proprio ieri abbiamo svolto, noi stiamo facendo alla Camera un lavoro di audizioni, noi in commissione lavoro, e anche ieri ci sono state delle audizioni, tra cui quella del professor Boeri e altri, che segnalano l'urgenza di definire un salario minimo in questo paese, perché ci sono naturalmente un bel po' di milioni di lavoratori e lavoratrici che non hanno dei contratti nazionali di riferimento, e poi non solo, sappiamo che i contratti nazionali in molta parte sono scaduti da tempo, quindi bisogna mettere in campo degli strumenti per il lavoro dignitoso, lo dico anche sicuro, perché insomma sappiamo bene quali sono i numeri drammatici sugli infortuni e sulle morti sul lavoro, e giustamente retribuito. È un fatto di civiltà, cioè diciamo non sono più concepibili contratti da fame da 3 euro all'ora, vere e proprie anticamere di uno schiavismo legalizzato, che sono inaccettabili, lo sono ancora di più di fronte al fatto che oggi abbiamo superato, grazie al lavoro dei governi precedenti, una fase di austerity da parte dell'Europa, e abbiamo le grandi risorse a nostra disposizione del PNRR, proprio anche per sviluppare non solo uno sviluppo economico, ma anche, e le due cose si tengono insieme, sviluppo economico, equa redistribuzione ed eque paghe sono esattamente gli orizzonti entro cui dobbiamo muoverci, l'esatto opposto di quello che sta facendo facendo questo governo anche col decreto lavoro che reintroduce i voucher, allunga di 12 mesi i contratti precari, soprattutto lavora sulla disintermediazione e mette sullo stesso livello il datore di lavoro e il lavoratore, come se il lavoratore potesse contrattare davvero le clausole del contratto a tempo determinato. Ecco, questo significa smontare un modello ed è una cosa fortemente sbagliata, senza pensare poi al tema più dibattuto, che è quello naturalmente dell'eliminazione del reddito di cittadinanza, esponendo il nostro paese, che già ha un problema di povertà diffusa anche tra coloro che lavorano, a nuove sacche di povertà. E quindi da questo punto di vista questo governo sta di fatto frontalmente attaccando le persone più povere di questo paese, ed è un vero e proprio masochismo di Stato, rispetto al quale, ripeto, in questo modo ancora una volta con molto senso di responsabilità e di apertura verso le altre forze di opposizione ha condotto questo non semplice dialogo con le altre forze politiche, raggiungendo una sintesi in cui ancora una volta chi ha fatto la regia del lavoro politico è stato il Partito Democratico, proprio per tenere dentro tutte le esigenze delle opposizioni. Spiace che appunto non si sia ancora, aspettiamo di sapere che cosa vuole fare Tagliaviva, ma certamente già questo passo in avanti dimostra che si può fare, soprattutto se si sta ai temi e soprattutto ai temi che interessano gli italiani e le italiane.
Certo, guardi, le leggo il messaggio che le manda in tempo reale Silvio. Perché tutte le opposizioni non raccolgono centinaia di migliaia di firme sulla bozza di proposta di legge sul salario minimo? Una proposta di iniziativa popolare avrebbe più forza, considerando le nuove regole del Senato che impone la discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare. Li metteremo in difficoltà, onorevole Gribaudo.
Io sono molto d'accordo con questo messaggio e devo dire, l'avevo già detto anche a Radio Immagina, se si ricorda, nella scorsa intervista. Credo anch'io che serva soprattutto in questo tempo provare a fare un lavoro nelle aule parlamentari e tra le forze politiche, ma condividerlo nel paese, anche per, come dire, per affermare, visto che abbiamo anche qualche problema sulla narrazione che sta imponendo questo governo nei mezzi di informazione, io penso sia importante provare a costruire una battaglia popolare su questi argomenti, quindi sono molto d'accordo. Fermo restando, lo dico a chi ci ascolta, che visto che noi avevamo iniziato, come ricorderete, è stato il primo atto del Partito Democratico in Parlamento, e quindi noi avevamo iniziato una sede di discussione parlamentare, e dunque i tempi anche destinati al lavoro dell'opposizione ci dicono che evidentemente, visto che siamo sommersi dalla decretazione d'urgenza sulle non urgenze che stabilisce questo governo, verosimilmente potremmo avere una finestra in cui incalzare il governo a settembre proprio sul tema del salario minimo, ripeto, sempre che non arrivino altri decreti d'urgenza. E da questo punto di vista io credo che comunque lo sforzo anche in Parlamento, quando si apre un'opportunità per discutere questo argomento nelle sedi istituzionali, sia doveroso. Certo, non dovremmo limitarci lì, anche perché io mi auguro che ci sia un ripensamento da parte del governo, ma temo che questo non avverrà. E allora, se fosse così, e a maggior ragione se fosse così, cioè a settembre noi abbiamo l'opportunità di fare una discussione in Parlamento su questo tema e quindi di alzare comunque anche l'attenzione dell'opinione pubblica, se il governo dovesse bocciarci anche questa proposta di mediazione, nonché di condivisione di tutte le opposizioni, visto che ci avevano spiegato prima che avevamo anche su questo tema idee diverse e invece adesso abbiamo una sintesi comune, certamente dovremo rafforzare la battaglia nel paese.
Certo. Onorevole Gribaudo, allora, a proposito di narrazione, le leggo un bel messaggio che ha mandato Nadia, scrive da Firenze, ricordo ancora il numero 342 14 26 902. Buongiorno, ascolto al telegiornale gli attacchi degli esponenti di governo alla Banca Centrale Europea e mi chiedo perché nessuno tra gli esperti o tra gli organi di informazione sottolinei mai che stanno raccontando cose non vere. Il rialzo dei tassi è l'unico freno all'inflazione, la BCE sta facendo quello che deve fare, contano sul fatto che la gente non sa di economia, ma quelli che invece sanno, giornalisti, economisti, intellettuali, perché non si prendono la scena ove possibile? Perché si lascia che non abbiano contraddittorio e passiamo sempre noi come i cattivi? Perché non si spiegano le cose a quella fascia che non ha i mezzi per capirle? Sui social specialmente, io sono convinta che anche noi dobbiamo fare molto di più. Per questo invito tutti a dare il 2 per 1000 al Partito Democratico per poter permettere con fondi adeguati un ulteriore salto di qualità. Scusate lo sfogo, grazie Nadia.
No, è uno sfogo quello di Nadia assolutamente, come dire, comprensibile e che va sostenuto, e credo che da questo punto di vista certamente noi facciamo quello che possiamo, consapevoli del fatto che, torno a dire, esiste una narrazione molto spinta. Sappiamo anche come si sono comportati, per esempio, sull'occupazione militare della RAI. Questo governo, diciamo, sta provando a far passare un messaggio nel paese con molta forza, e quindi è anche molto complicato, Nadia, riuscire effettivamente a far emergere le contraddizioni di cui anche lei ci ricorda nel messaggio. Certo, e come veniva ricordato, noi abbiamo l'opportunità, anche con il percorso che ha tracciato la segretaria Schlein, di costruire questa, non solo dall'estate militante, in generale un'opportunità nel paese per provare effettivamente a essere più efficaci sulla comunicazione. L'invito che faceva Nadia dell'utilizzo dei social anche per spiegare queste questioni complesse mi sembrano tutte molto condivisibili, e credo che effettivamente questo debba essere girato alla nostra segretaria, ma soprattutto alla segreteria, a chi si occupa di comunicazione, diciamo, non io, ma a chi si occupa di comunicazione per il Partito Democratico. È sicuramente importante, e credo e mi pare che la volontà sia proprio quella di rafforzare anche questo aspetto, soprattutto sui social network.
Allora, onorevole Gribaudo, visto che ci avviamo verso la fine di questo filo diretto, non abbiamo detto nulla del caso Santanchè, della ministra Santanchè,
che terrà, dimerci dal farlo,
ecco, terrà un'informativa al Senato il prossimo 5 di luglio. Il caso riguarda due società a lei riconducibili, che sono Group e Visibilia. Sarà un'informativa, quindi insomma non risponderà ad alcuna domanda.
Purtroppo sì.
Diciamo che così l'attenzione da parte della maggioranza sembra stia cambiando, no? Nei confronti della Santanchè, cioè se prima c'erano dei distinguo in qualche modo che puntualizzavano il punto di vista di alcune forze politiche, adesso la maggioranza sembra ricompattarsi. Lei ha capito perché? E soprattutto continua il Partito Democratico a chiedere le dimissioni della Santanchè?
Beh, assolutamente sì. Finalmente, e su nostro sollecito principalmente, verrà la ministra troppo tardi a riferire in Parlamento, ma francamente in un paese normale, io l'ho detto anche ieri sera in dichiarazione di voto sulla fiducia, l'ennesima fiducia sull'ennesimo decreto, quello del DL Lavoro alla Camera, esaminato solo in una settimana, diciamolo a chi ci ascolta, è un articolato di oltre 30 articoli che riguarda e che tocca la carne viva di lavoratori e lavoratrici e potenziali tali, solo in una settimana, una discussione rapidissima, ormai lavoriamo e viaggiamo su un monocameralismo di fatto. Rispetto a questo e rispetto al caso Santanchè, dunque, io penso che avrebbe già dovuto dimettersi. Negli altri paesi questo sarebbe già avvenuto. Noi non firmiamo cambiare in bianco sulla fiducia a chi ha queste pesanti accuse sulle spalle. Non sto parlando di questioni giudiziarie, ma etiche e di diritti dei lavoratori e di brutto capitolo per la buona imprenditoria italiana. Se avesse avuto un briciolo di dignità istituzionale, per l'appunto, si sarebbe dimessa subito e da sola. E effettivamente, però, leggo anch'io oggi le dichiarazioni dell'onorevole Crippa della Lega, che mi pare vadano, e anche gli altri esponenti della maggioranza, che mi sembra la stiano lentamente mollando, rendendosi conto che la sua è una posizione francamente indifendibile, e lo voglio dire, francamente inaccettabile. Cioè, questi che ci hanno spiegato per anni il valore dell'imprenditoria, poi dimostrano che non fanno gli imprenditori, ma fanno i prenditori delle risorse di tutti, a discapito però dell'interesse dei lavoratori e delle lavoratrici italiane, a discapito della fiscalità generale. Lo dico perché francamente io ritengo questa cosa inaccettabile, come ritenevo inaccettabile le sue affermazioni, sempre della ministra Santanchè, che era quella che spiegava che ci sono troppi fannulloni, troppi divanisti che prendono il reddito di cittadinanza. Ecco, lei invece comodamente prendeva la cassa integrazione, faceva lavorare i suoi lavoratori, a cui poi non versava nemmeno i contributi, e per l'appunto li faceva lavorare nonostante ci fosse la cassa Covid. Diciamo, ci sono delle incongruenze, per usare un eufemismo, che sono francamente inaccettabili, e soprattutto sono inaccettabili da chi siede in capo a dei dicasteri così importanti come quella del Ministero del Turismo, anche perché, vedete, nel decreto lavoro loro vanno a ridisegnare per l'appunto le norme proprio di quel settore, precarizzandole, rendendole più flessibili. Insomma, come dire, il disegno è quello lì, cioè è quello di utilizzare lo Stato quando c'è da prendere, ma mai quando c'è da dare, e soprattutto mai quando c'è da essere rispettosi delle regole a tutela del lavoro e dei lavoratori e delle lavoratrici, e ripeto, di un'imprenditoria sana che fa sempre fatica a vedersi riconosciuta, e francamente questo esempio danneggia soprattutto la categoria degli imprenditori.
Certo. Gribaudo, allora, ultima domanda. Un'estate militante, no? La campagna che ha lanciato la segretaria Schlein in occasione dell'ultima direzione. Molti appuntamenti sono stati già fissati. Ricordo per esempio quello di venerdì 30, con questa importante iniziativa sulla casa, di cui si sta occupando in particolare Pier Francesco Maiorino, ma che coinvolge tutta la squadra. Poi il 6 luglio il Partito Democratico presenterà le proprie proposte sulle politiche industriali, il 14 e 15 di luglio sarà assieme ai sindaci per questa grande iniziativa contro il progetto dell'autonomia differenziata firmata Calderoli. Mi dice che cosa si aspetta da questa estate di grande lavoro e di grandi proposte?
Beh, mi aspetto che a ciascuno faccia la sua parte. La segretaria ha tracciato una linea di lavoro molto anche impegnativa, e come giusto che sia, perché bisogna, come dire, passare dalle interviste a, per l'appunto, a un lavoro diffuso nel paese e con il Partito Democratico in tutte le sue diramazioni territoriali. Peraltro abbiamo la straordinaria occasione, ricordiamo, personalmente ancora prima del lancio dell'estate militante erano già partite moltissime feste dell'unità, che sono proprio un luogo in cui possiamo più e meglio coinvolgere non solo il nostro partito, i suoi dirigenti, ma in generale provare a coinvolgere le persone, e quindi da questo punto di vista io penso che dobbiamo ritenerci tutti impegnati a partecipare il più possibile, io sto provando a farlo naturalmente, a tutti gli appuntamenti, alle feste dell'unità, alle iniziative di livello regionale, nazionale che si svolgono e che aiuteranno, io penso, anche a una ripartenza nel famoso autunno, dopo un'estate in cui mettiamo alcuni tasselli ulteriori del percorso che era partito con il congresso e che ha visto le primarie e poi un nuovo gruppo dirigente, nelle condizioni di definire delle agende e dei perimetri in cui sfidare questo governo.
Perfetto, allora Vicepresidente Gribaudo, abbiamo ascoltato prima della nostra trasmissione quello che è lo spot poi del Partito Democratico sulla campagna che riguarda il 2 per 1000, no? Abbiamo sentito anche la voce della segretaria Schlein. Che cosa si aspetta da questa campagna? Che risposta si aspetta dai tanti sostenitori del Partito Democratico?
Beh, io mi aspetto, come sempre, guardi, c'è una grande generosità nel popolo del Partito Democratico, verrebbe da dire nonostante, e quindi è un
perché
segnale.
Dovrebbero destinare il 2 per 1000 al Partito Democratico anche quelli che magari non sono iscritti, no, al Partito Democratico, ma banalmente hanno preso parte alle primarie del 26 febbraio?
Beh, intanto perché siamo veramente la forza più democratica che ancora si può definire realmente tale, realmente strutturata in giro per il paese, e che sia in grado di dare delle risposte a chi chiede e a chi vuole un paese diverso, un paese in cui si metta al centro la giustizia sociale, la difesa di beni pubblici come la sanità, la scuola e naturalmente un lavoro dignitoso, retribuito giustamente e sicuro. Io penso che queste siano delle connotazioni rispetto alle quali possiamo allargare il nostro orizzonte non solo di impegno ma anche per l'appunto di militanza e di sostegno al Partito Democratico. Noi siamo davvero impegnati, e penso che sia giusto ricordarlo, ad richiedere queste risorse per fare in modo che ci sia anche una un'alternativa e che ci sia una voce alternativa a queste destre così arroganti, così autoritarie e che stanno segnando un solco nella costruzione di un paese che invece, per l'appunto, crea e aumenta ulteriori disuguaglianze sociali nel paese, che crea fratture e che crea muri di fatto solo basandosi sul colore della pelle delle persone. Ecco, io penso che noi dobbiamo essere impegnati proprio per l'idea di una costruzione di un'Italia diversa, un'Italia più moderna e un'Italia naturalmente più giusta. Per questo è importante sostenere il Partito Democratico e per questo è importante sostenere una forza che si dice partito e che deve essere partito diffuso, ripeto, in tutto il paese. E ci tengo a sottolineare anche un aspetto: la nuova segretaria ha da subito redistribuito le risorse del 2 per 1000 e credo che anche questo sia un segnale di attenzione doverosa, perché abbiamo la necessità appunto di organizzarci in maniera diversa e bisogna sostenere le realtà territoriali che insieme a noi svolgono un lavoro, ripeto, a presidio anche delle istituzioni democratiche.
Certo. Senta Gribaudo, domanda veramente in extremis. Ho ricordato in apertura che lei da qualche giorno è presidente della commissione d'inchiesta della Camera sulle condizioni del lavoro in Italia. Mi dice che obiettivo si è data, cioè se si è dato un obiettivo massimo e uno minimo, non lo so adesso che cosa si fa, no? Poi quando si accetta un incarico anche così importante.
Certo, intanto in questo incarico la commissione d'inchiesta quindi dovrà e potrà effettuare migliori indagini rispetto ad avere dei dati a nostra disposizione, a disposizione del legislatore, a disposizione naturalmente di tutti i governi, per riuscire a migliorare le condizioni di lavoro nel nostro paese, soprattutto per migliorare le condizioni di infortuni, di malattie professionali che crescono e cresceranno soprattutto col grande cambiamento che già sta avvenendo ovviamente nel mercato del lavoro. Mi riferisco in modo particolare alla digitalizzazione dei processi, ma tutto questo, queste novità impattano fortemente sulla vita e sulla fisicità dei lavoratori e delle lavoratrici, quindi è nostro dovere anticipare i processi e non, come dire, solo fare le commemorazioni quando succedono dei fatti drammatici di cronaca come quelli che sentiamo troppo spesso sul mondo del lavoro. Quindi la nostra cura sarà intanto lavorare per avere davvero degli strumenti adatti a evitare le piaghe di morti, di incidenti sui luoghi di lavoro. Naturalmente abbiamo un dovere ispettivo e quindi sarà anche nostra cura viaggiare in giro per l'Italia per raccogliere quelle che sono le fatiche maggiori, e quindi io credo che dovremmo soprattutto fare un'attenzione a chi ci può venire a dare dei racconti di vita vissuta e che testimoniano la difficoltà oggi di accedere a una formazione adeguata per tutelare la propria salute sui luoghi di lavoro. E questo è un elemento, se volete, nuovo. Noi abbiamo anche inserito il termine salute in questa commissione perché il tema del lavoro mai come oggi è collegato e connesso ai temi della salute individuale e collettiva, e dobbiamo lavorare molto sugli aspetti di prevenzione, e quindi su questo sicuramente daremo un nostro contributo. Ci sono molteplici comparti in cui dobbiamo agire, ma ripeto, soprattutto serve una trasparenza di accesso ai dati, una chiarezza che ci aiuti anche ad essere più vicini alle persone che stanno in difficoltà e, se posso aggiungere, anche un'attenzione adeguata laddove ci sono degli infortuni gravi, che ci sia un riconoscimento che non sia, come dire, pecuniario davvero imbarazzante come è avvenuto troppo spesso in molti casi che hanno riguardato lavoratori e lavoratrici che magari hanno avuto infortuni gravi o addirittura sono mancati. Ecco, da questo punto di vista io penso che dobbiamo fare un grande lavoro di sensibilità culturale nel paese, e anche per questo serve una commissione, perché è un posto diciamo in cui, a differenza delle commissioni permanenti dove si deve affrontare tutto e dove, ripeto, quando arrivano i decreti ovviamente hanno la priorità e l'urgenza, noi invece possiamo svolgere un lavoro più attento. E ne approfitto anche per dire naturalmente a chi ci ascolta che sono a disposizione, che siamo a disposizione per raccogliere le vostre storie, raccogliere quelle che sono le situazioni di difficoltà difficoltà e provare per l'appunto anche a dargli un orizzonte, una cornice, una sintesi politica che possa appunto far sentire queste persone meno sole.
E chi si volesse mettere in contatto, Gribaudo, che cosa può fare? C'è un indirizzo, una mail a cui...
Sicuramente, guardi, dal punto di vista dell'operatività della Commissione, certo c'è già sul sito della Camera i riferimenti della segreteria, e poi naturalmente io sono facilmente raggiungibile, basta scrivermi una mail alla mail istituzionale, che è molto semplice, che è il mio cognome gribaudo_cicchio@camera.it. Volevo dirle che sarà mia cura provare a proporre, e quindi non abbiamo ancora fatto un passaggio, io sono stata eletta sostanzialmente all'unanimità e quindi mi dovrò confrontare con tutte le forze di maggioranza e di opposizione per costruire un calendario. Se le devo dire da dove partirei io, partirei dalle condizioni di vita e dalle condizioni di lavoro delle donne in questo paese, perché sappiamo, tra l'altro anche lì i dati INAIL a nostra disposizione ci dimostrano come i dati pre-pandemia e post-pandemia hanno visto un aumento significativo degli infortuni, delle malattie professionali proprio nel mondo dell'occupazione femminile, e questo è un dato che dobbiamo tenere a mente. Naturalmente questo è molto legato alla pandemia e soprattutto ai lavori di cura che conducono molto spesso in maggioranza le donne, e io penso che un segnale di attenzione alle donne, quelle che spesso sono state più esposte alla pandemia e dunque ai lavori di cura delle persone e quindi più soggette a infortuni, debbano ricevere un'attenzione maggiore. E dall'altro lato sappiamo che questo è un paese che sull'economia della cura può ancora fare moltissimo, quindi può incrementare un'attenzione e un'occupazione femminile maggiore, naturalmente deve essere di qualità, e quindi io penso che su questo dovremmo partire, dovremmo dedicarci, anche perché non siamo la maggioranza della popolazione, ma purtroppo ancora troppe poche donne sono messe nelle condizioni di poter lavorare. Io quindi penso che dobbiamo mettere in campo più strumenti, ripeto, a disposizione delle donne.
Naturalmente lo strumento Radio Immagina è a vostra disposizione, Gribaudo, no? Tutte le volte che poi vorrà
ed è molto prezioso
approfondire e tornare su questi temi. Lo ricordo, era la vicepresidente del Partito Democratico, Chiara Gribaudo, grazie per essere stata con noi, una buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Arrivederci e grazie. Noi con questo siamo giunti al termine del nostro filo diretto. A me non resta che ringraziare Ilenia Daniello la parte tecnica, Silvio Garbini per quanto riguarda il lavoro allo streaming, tutti voi all'ascolto. Da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di un buon pomeriggio e buon ascolto. A presto.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.